Amen, amen.
Ihr mögt euch sedere. Amen, amen. Potete sedervi.
Ja, ein besonderer Tag.
Sì, è un giorno speciale. Anche oggi, l'inizio di un nuovo anno. Abbiamo piena fiducia che il Signore farà grandi cose. E come abbiamo detto molte volte, il meglio deve ancora venire. Il compimento sarà coronato con un'assoluta e totale vittoria del nostro Dio nella Chiesa, nella quale tutto sarà restaurato. Dio è fedele. E come abbiamo letto, come Egli ha annunciato in anticipo attraverso i suoi servitori e profeti, così è accaduto sin dall'inizio e così accadrà fino alla fine, come Dio l'ha predetto attraverso i suoi servitori e profeti. Per me questo è qualcosa di speciale, che nel Nuovo Testamento in 845 posti è menzionato l'Antico Testamento, che tutto ciò che Dio ha programmato e promesso è accaduto come Egli ha detto. Non prenderemo molto tempo adesso, ma permettetemi di dare alcuni saluti qui che ci sono stati dati e lo faremo brevemente. Saluti dal fratello Muamba da Colvezzi, dal dottor Bope da Johannesburg, dal fratello Zilla da Cordoba, Argentina, da Ellis Wendel da Edmonton, dal fratello Forestieri dall'Italia, dal fratello Isaac da Ottawa, dal fratello Carré da Burkina Faso, dal dottor Mbie da Mbujimai, dal fratello Ngonga dal Sudafrica, dal fratello Jacques dalla Costa d'Avorio, dal fratello Müller dalla Germania, dal fratello Joseph da Kinshasa, dal fratello Drasa, dal fratello Cecil, dal fratello Hervé, dal fratello Niaghi, dal fratello Gaila, dal fratello Elisha, tutti mandano i saluti. Ed ora i saluti che sono scritti qui: dall'Ucraina, da Donetsk, dalla Russia, dalla Siberia, dalla Moldavia, dalla Bulgaria, dalla Bielorussia, poi dalla città di Grodno, poi anche qui ancora una volta dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Moldavia, dal fratello Ilunga dagli Stati Uniti, dal fratello Jan da Denver, Colorado, dal fratello Daniel Smith da Città del Capo, dal fratello Sifiso dal Sudafrica, dal fratello dottor Chovava da Harare, dai fratelli da Kigali, dal fratello Badibanga, dal fratello Christian da Johannesburg, dal fratello da Silva, Sudafrica, e tutti dal Tartakistan mandano i saluti, dal fratello Israel, ancora volta dal fratello Christian, dal fratello Adonis, saluti dal fratello Filemon, saluti dal fratello Caleb, saluti dal fratello Capitu, saluti dal fratello Leon, ancora volta dal fratello Pedro, dalla Guinea Equatoriale, Tutti mandano i saluti. Qui saluti dal Madagascar, saluti di cuore. Qui c'è collegata una richiesta di preghiera con i saluti dalla Russia. Ancora molta da Grodno, ancora molta dalla Bulgaria, dalla Sicilia e il fratello Gerlando. Speciali saluti dal fratello Lotika e dai fratelli, dal fratello Ngonga, ancora volta dal fratello Motika, dal fratello Elisha e dal fratello Bruce. Tutti mandano i saluti. Saluti dal fratello Wilson da Haiti, saluti dal fratello Pino Davi, dal fratello Lupondo, dal fratello Geremia, ancora volta dal fratello Bruce da Città del Capo. Abbiamo quasi terminato. Poi dal fratello Ronnie Manaka, dal fratello e la sorella Anderson dalla Nuova Zelanda e ancora dal fratello Miché e dal fratello Motika da Johannesburg e dal fratello e la sorella Germa dalla Svizzera. E il fratello Andreas Menat manda i saluti. Ancora volta saluti dal fratello Vladimir dalla Russia e dal fratello Bulumba. Poi dal fratello Andreas dall'Ungheria, dal fratello Schofer dal Ruanda e poi ancora da Kinshasa e ancora da tutti dalla Finlandia e ancora dal Congo, dal fratello Ferri dall'Ungheria, dal fratello Matthew dal Congo, dal dottor Remé e poi saluti dal fratello John da Bucarest ed egli ha scritto alcune righe qui di ciò che il fratello Branham ha detto nella sua chiesa locale tra il 1962 e il 1963, la vigilia di Capodanno. Noi ci perdoniamo gli uni gli altri ogni cosa che è accaduta in passato. Siamo dispiaciuti per tutti gli errori che abbiamo fatto lo scorso anno e guardiamo avanti secondo la grande chiamata che ci è stata indirizzata. Tutti gli errori che abbiamo commesso lo scorso anno possa Dio perdonarci. Sì, nella fede Egli ci ha perdonati e noi ci perdoniamo gli uni gli altri come Egli ci ha perdonati. E poi ancora possa il Signore Gesù raggiungere il suo scopo e portare a compimento il suo piano. E poi l'ultima dichiarazione, che il fuoco dello Spirito Santo discenda su noi tutti, che la potenza della sua resurrezione sia manifestata. Dio vi benedica tutti, oggi e per sempre. Il Signore sia con voi tutti. Voi tutti lo sapete che Dio ha usato e benedetto il fratello Branham in modo speciale. Oggi dobbiamo ancora salutare brevemente due, tre fratelli. Immediatamente entreremo nella parola, non preoccupatevi. La parola sin dall'inizio ha avuto il primo posto in mezzo a noi. Tuttavia, oggi è un giorno speciale e siamo così felici che tutti da tutta l'Europa sono collegati. Da tutto il mondo e in tutto il mondo possono ascoltare. E in modo particolare siamo felici di quello che Dio ha fatto lo scorso anno. e a questo appartiene il Pakistan e tutto quello che è accaduto in quella regione. Il fratello Nobel Gill è in mezzo a noi, Dio ti benedica, e il fratello Michael. Fratello Michael, per favore, vieni e dici due o tre frasi. Dov'è il fratello Arben? Egli è il miglior traduttore dall'inglese e dal francese. Sì, il fratello Arben è qui. Giusto alcune parole. Vieni, sì. Questo è l'uomo. Dio ti benedica. Saluto voi tutti nel prezioso nome del nostro Salvatore e Redentore, il Signore Gesù Cristo. Come il fratello ha già detto, il mondo sta cambiando. E noi aspettiamo pure che i nostri corpi siano cambiati. Che quest'anno sia un anno di giubileo. Qualunque cosa accada nel mondo, accade per un motivo. E il programma del Signore va avanti molto velocemente. Ho un desiderio nel mio cuore. Voglio molte cose dal Signore. E attualmente, siccome il fratello Frank è l'uomo dell'ora, desidero poter fare di più col fratello Frank. Possa il Signore benedirlo abbondantemente e possa il Signore benedire voi tutti. Grazie tante. Dio ti benedica e sia con te. Sì, cosa ha detto il Signore? Io sono venuto per accendere un fuoco sulla terra. E quanto desidero che fosse già acceso. Il nostro fratello ci ha dato un meraviglioso resoconto di ciò che Dio fa là attraverso queste trasmissioni televisive. È molto potente e noi possiamo sperimentarlo del continuo. La parola del Signore compie ciò per cui è stata mandata. E noi non crediamo semplicemente qualcosa. Noi crediamo ciò che Dio ha predetto attraverso i suoi servitori e profeti. Anche questo egli l'ha predetto. Ecco, io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Beato è il popolo di Dio che per grazia trova e riceve l'orientamento diretto dalla parola di Dio. Non soltanto vede ciò che accade intorno al mondo, ma che è anche in grado di collocare le cose correttamente. Ciò che Dio fa su tutta la terra con il suo popolo. Dal punto di vista terreno, questo è già stato sottolineato. Nulla è più come prima. Ogni cosa è cambiata. Il clima è cambiato. Persino la terra progressivamente si riscalda. Le persone su tutta la terra possono dire che tutto è cambiato, ma il nostro Signore rimane lo stesso, il medesimo per tutta l'eternità. E tutto quello che Egli ha detto nella sua parola, questo si adempie nel tempo determinato da Lui. Noi non guardiamo soltanto indietro all'anno passato, ma guardiamo indietro a 50 anni. Leggerò tre passi della Scrittura oggi che parlano dell'anno di grazia, del giubileo. Dio si è preso veramente cura di ogni cosa e noi siamo riconoscenti che possiamo essere qui sotto l'echeggiare della sua preziosa e santa parola. E anche il tempo che il Signore ci ha dato possiamo recuperarlo. Anche nell'anno passato, a novembre, sono decollato e atterrato 14 volte, portando la parola del Signore in tutto il mondo. Il Signore veramente si prende cura di ogni cosa, anche per i collegamenti. Egli apre le porte e i cuori, e per questo siamo molto riconoscenti. Veniamo al punto adesso. Un versetto è particolarmente sul mio cuore, e vi andremo proprio ora. Tuttavia, innanzitutto, permettetemi di leggere in Levitico capitolo 25, Levitico capitolo 25, dove il Signore ha dato le istruzioni che dopo 49 anni sarebbe stato proclamato un anno di giubileo, che tutti potevano ritornare alla loro proprietà. Leggiamo in Levitico 25 dal versetto 8. Conterai pure per 7 sabati di anni, 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno per te un periodo di 49 anni. Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. E santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la libertà nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo. E poi il versetto 13. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà alle sue proprietà. Ora in Luca, capitolo 4, leggiamo ciò che il nostro Signore ha letto in quel tempo. Luca, capitolo 4, qui il nostro Signore ha proclamato libertà che egli ha portato. Luca capitolo 4, e qui leggiamo dal versetto 17. Luca capitolo 4, dal versetto 17. Gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri. ed ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. È meraviglioso a predicare l'anno accettevole del Signore. In Isaia capitolo 61 sta scritto, in Isaia capitolo 61 abbiamo la parola che abbiamo appena letto e che il nostro Signore ha letto in quel tempo. Isaia capitolo 61 versetto 1. Vogliamo leggere. Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e poi anche il giorno di vendetta del nostro Dio. Entrambi in un solo versetto. Beato è l'uomo che riconosce il giorno della salvezza e che accetta la salvezza che ci è stata data in Gesù Cristo. Leggeremo alcuni versetti. Il principale passo della scrittura che è sul mio cuore e che vogliamo sottolineare oggi è scritto in Primo Giovanni capitolo 5, prima epistola di Giovanni capitolo 5, e qui i versetti 9 e 10. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio è quella che gli ha resa circa il suo figliolo. Ed ora viene il versetto che voglio sottolineare oggi. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo. Pensiamo a questo un momento. Chi non crede Dio all'istante, non domani, l'ha fatto all'istante bugiardo. L'ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. Fratelli e sorelle, in questo versetto c'è un'espressione così forte. Chi non crede Dio l'ha fatto bugiardo. E chi siamo noi che siamo nati in questo mondo come bugiardi? Chi siamo noi per non credere la santa parola di Dio, come ci è stato testimoniato nelle scritture? E realmente tutto ciò inizia con il nostro Signore e Redentore. Tutto ciò inizia con il nostro Signore e Redentore. Abbiamo già menzionato Luca capitolo 1. e una parte ci è stata letta. Fratelli e sorelle, permettetemi di dirlo molto chiaramente oggi. Il Dio Onnipotente, l'unico Dio, si è rivelato in Gesù Cristo. E noi tutti sappiamo che non c'è una Trinità né due Dei. C'è un solo vero Dio che è, che era e che sarà Dio di eternità in eternità. Ma questo Dio, a causa nostra, si è rivelato. E oggi, per alcuni momenti, vorrei parlare di ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden. È quello che ci viene detto in Matteo capitolo 1 e in Luca capitolo 1. Quello che ci viene riportato è ciò che è accaduto per noi. Lì all'inizio, la creazione naturale in questo corpo, Adamo ed Eva, non avevano ancora fatto nulla insieme. E cosa è accaduto? Cosa è accaduto? Il nemico è venuto, camminando eretto, non ancora strisciando sulla terra, ma eretto. Soltanto dopo la maledizione egli ha dovuto strisciare sulla terra. Il nemico è venuto ad Eva, prima che Adamo andasse da lei, ed egli seminò la sua strana semenza. E Dio all'inizio ha messo inimicizia fra la semenza del nemico e la semenza divina. Egli ha messo inimicizia là. Andiamo subito in Matteo capitolo 1 e in Luca capitolo 1. Maria era fidanzata con Giuseppe, ma egli non l'aveva ancora portata a casa per vivere insieme. Ed ecco che l'angelo Gabriele venne da Maria e le disse ciò che Dio stava per fare e ciò che sarebbe accaduto. Si può leggere in Matteo capitolo 1 dal versetto 18. Matteo capitolo 1 dal versetto 18. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe. E prima che fossero venuti a stare insieme, voi tutti conoscete la Sacra Scrittura, Maria credette la promessa che Dio aveva dato tramite il profeta Isaia. Ecco, una vergine concepirà. Maria credette Dio, credette ciò che il Signore aveva detto e non lo mise in discussione. Lei non disse che Dio è bugiardo, ma credette la promessa, al contrario di Eva, che non aveva creduto ciò che Dio aveva detto ad Adamo. Lei accettò le argomentazioni e alla fine fu sedotta. Eva in confronto con Maria. Lì la caduta e qui tirati fuori dalla caduta tramite la grazia del nostro Dio. Quello che nascerà da te e dallo Spirito Santo e sarà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Qui abbiamo la riparazione del danno causato dalla caduta. E nel Figlio di Dio noi tutti siamo diventati figli e figlie di Dio tramite predestinazione. E per grazia possiamo esserlo come l'Apostolo Giovanni ha scritto. Ora siamo figli di Dio. E non è ancora reso manifesto quello che saremo. Quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui. Questo è il piano divino di salvezza. Qui vediamo la caduta, la separazione da Dio, la morte, e niente nella vita è così certa come la morte. Così la morte è venuta su tutta l'umanità e il nostro Redentore doveva venire in un corpo di carne e sangue, iniziando la nuova creazione. E per grazia, diciamolo, per grazia siamo stati inclusi in questo piano di salvezza. Perché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ora veniamo alla testimonianza che ho letto in 1 Giovanni capitolo 5. Chi non crede la testimonianza di Dio fa Dio bugiardo. E sapete dove è scritta la testimonianza? In Matteo capitolo 3, versetti 16 e 17. Matteo capitolo 3, versetti 16 e 17. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco, i cieli si apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Giovanni l'ha visto e l'ha sperimentato. Versetto 17. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. È potente. Qui la voce è risuonata. Dio stesso ha reso testimonianza. Noi vediamo la manifestazione di Dio nello Spirito come Padre e la manifestazione di Dio nella carne come Figlio. Dio può essere in cielo e sulla terra allo stesso tempo. Egli può essere il Padre e nel Figlio. E il Figlio poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. Qui si tratta della testimonianza. Questo è il mio diletto figlio. Qui ho fatto l'inizio della nuova creazione tramite generazione per mezzo dello Spirito Santo. Come lì c'è stato un concepimento nella carne che ha condotto a una separazione da Dio, la caduta nel peccato e tutta la creazione è stata trascinata in questo, così qui c'è stata la riparazione del danno. Il nostro Signore e Redentore nel suo corpo di carne poteva dire: conviene che adempiamo ogni giustizia. E poi fu battezzato. Chi siete voi che non vi lasciate battezzare se diventate credenti? Quando il nostro Redentore ha detto che dobbiamo adempiere ogni giustizia. Diciamolo ancora una volta. Nel Figlio di Dio, prima che ci fosse la caduta, prima della fondazione del mondo, Dio ha deciso il piano di salvezza. Dio non è mai sorpreso. Tutto quello che accade, accade sempre secondo il piano di salvezza del nostro Dio. Ecco la testimonianza che dobbiamo credere. In realtà avrei voluto passarvi accanto, perché in tutte le traduzioni, in tutte le lingue, c'è un versetto che non è scritto nella Bibbia. tutti coloro che parlano il francese, lo spagnolo, possono aprire le loro Bibbie e leggere in Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 7, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. Questo non è affatto scritto nella Bibbia tedesca, non è scritto nella Bibbia di Lutero, né in quella di Zwingli, e neppure scritto nel testo originale. È stato inserito dalle persone trinitarie nella Bibbia, e nella traduzione di Lutero si può leggere nelle note a piedi pagina che questo versetto è stato inserito in seguito. Noi non l'abbiamo affatto nelle nostre Bibbie. Dunque, poi, come è scritto qui, vale a dire ciò che è scritto nel versetto 7, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua ed il sangue, e i tre sono concordi. Per noi che prendiamo seriamente la parola di Dio, è un gran dolore che le persone hanno osato scrivere qualcosa nella Bibbia che non è scritto nel testo originale. Tutti possono leggerlo, tutti possono leggerlo. Ma tramite questo loro vogliono provare la loro dottrina trinitaria e hanno introdotto questo versetto nella Bibbia. A cosa serve una nota a piedi pagina nella Bibbia di Lutero se nessuno vi presta attenzione? Infatti, tutti leggono il versetto che non è neanche scritto nel testo originale della Bibbia. Fratelli e sorelle, è così importante per me sapere che Dio veglia soltanto sulla sua parola. Immaginate un po'. Se di fatto tre fossero nel cielo, allora ci sarebbero tre nel cielo. No, nel cielo non sono tre, nel cielo è uno, nel cielo è uno. E quando il nostro Signore ha compiuto la redenzione, si è manifestato come figlio dell'uomo, non come una seconda persona nella Deità, ma come figlio dell'uomo. Così è scritto. E come figlio dell'uomo egli è seduto alla destra di Dio. Tuttavia, non vogliamo entrare in profondità nell'insegnamento di queste cose. Tuttavia, voi lo sapete, mi è stato dato da Dio di ritornare sempre all'inizio, di tornare all'originale, di tornare alla parola di Dio e sottolineare quello che è veramente scritto nell'originale. Adesso torniamo in Primo Giovanni, capitolo 5, nel versetto 10. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. Versetto 11, e la testimonianza è questa: e Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, e chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Questa è la testimonianza di Dio. A che serve che le persone parlino di Dio se hanno un programma religioso? Ma riguardo la testimonianza di Dio, riguardo il piano di salvezza, essi vi passano accanto e non hanno parte nel piano di redenzione. E il fratello Smith ha già letto un testo che va con questo, di portare questa testimonianza al compimento. Non abbiamo soltanto i versetti 11 e 12, abbiamo anche i versetti 18 e 19. E chi vuole avere chiarezza in merito a chi sia il Figlio di Dio, al quale è stata data testimonianza, ha bisogno di leggere i versetti 19 e 20. In primo Giovanni, capitolo 5, versetto 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma sappiamo che il Figliolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo Figliolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna. Questa è la testimonianza di Dio. Fratelli e sorelle, possiamo dire con tutto il nostro cuore che tutta la testimonianza, come ci è stata lasciata qui, possiamo crederla con tutto il cuore. L'unico Dio si è rivelato a causa nostra, come nostro Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e attraverso lo Spirito Santo nella sua Chiesa. E noi abbiamo una parte diretta in ciò che Dio fa adesso. L'enfasi è: chi non crede Dio, chi non crede la parola, chi non crede la testimonianza che è stata data in merito al nostro Signore, ha fatto Dio bugiardo. E qui possiamo dire che tutto il mondo giace nel maligno, veramente giace nel maligno. E Dio ci ha fatto grazia di credere la rivelazione di Gesù Cristo. Pietro, in seguito, ha potuto dare testimonianza, come è accaduto in Matteo 17, quando il nostro Signore era sul monte della Trasfigurazione e la voce è risuonata. Matteo capitolo 17, versetto 5. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Sapete cosa Pietro ha scritto dopo? In 2 Pietro capitolo 1, versetti 16 e 17, seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 16. Poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E poi viene: e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo. Questa voce, questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto, questa chiamata, questa voce che è venuta dal cielo, noi l'abbiamo udita, quando eravamo sul Monte Santo. E poi Pietro viene alla parola profetica e scrive, versetto 19, abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. E poi il versetto 20, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Ed oggi le persone mosse dallo Spirito di Dio parlano di ciò che Dio ha promesso, di ciò che Egli ha fatto per grazia. In collegamento a questo, andiamo in Giovanni capitolo 1 e chiedo a tutti i fratelli unitariani, non inciampate in merito al nostro caro Signore che doveva manifestarsi come figlio. Questa era l'unica possibilità per noi di essere riportati nella nostra posizione originale come figli e figlie di Dio. E qui nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, nel versetto 16 sta già scritto, infatti è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Ora il versetto 17, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. È molto potente. Cos'è la grazia? Come è iniziato il tempo della grazia? In che modo Dio ci ha fatto grazia? Per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. Tramite la legge noi eravamo giudicati, ma in Gesù Cristo, il nostro Redentore, siamo stati liberati, siamo stati perdonati. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Diciamolo ancora una volta. Noi accettiamo e riceviamo la testimonianza di Dio con tutto il nostro cuore. Dio ci ha dato la vita eterna e la vita eterna è nel Figlio di Dio. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita eterna. Si deve dire a tutto il mondo, non qualche fede cristiana, ma la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, tramite il quale il danno è stato riparato. Diciamolo ancora una volta, lì Adamo ed Eva nel corpo di carne creato camminavano nel giardino di Eden. E prima che Adamo conoscesse Eva, il nemico è venuto e ha sedotto Eva. E il risultato è stato una semenza estranea, una semenza strana. E qui Maria, che non aveva ancora vissuto con Giuseppe, fu adombrata dallo Spirito Santo e il Figlio di Dio è nato in questo mondo in un corpo di carne. Quante volte l'abbiamo detto qui? Siccome il peccato ha avuto luogo nel corpo di carne, perciò il Redentore doveva venire in un corpo di carne, ma generato dallo Spirito, generato dallo Spirito, perché ciò che è generato dalla carne è carne, e carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Soltanto ciò che è generato dallo Spirito è Spirito. Dunque, noi siamo così riconoscenti che non ascoltiamo una storia di Natale una volta l'anno, ma sappiamo che Dio ha riparato di nuovo il danno, che Egli ci ha fatto grazia, grazia e ancora grazia. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi, dalla sua pienezza, abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Tutto è grazia nella nostra vita. La salvezza della nostra anima, la rivelazione della parola, la rivelazione di Gesù Cristo, ogni cosa è grazia. Ed ora, in questo luogo, l'ho detto di recente che Paolo inizia tutte le sue epistole con la grazia e termina le sue epistole con la grazia. Gli ultimi due versetti delle epistole dell'Apostolo Paolo terminano con la grazia. E con la grazia termina anche Apocalisse 22. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo, fratelli e sorelle, del significato e l'effetto della grazia che ci è stata data. Qui sta scritto in Apocalisse capitolo 22, versetti 20 e 21, colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Questa è la conclusione nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse. Ogni cosa è grazia. Questo è il tempo della grazia, il giorno della salvezza che Dio ci ha dato per grazia. E noi per fede abbiamo accettato e ricevuto la parola che Dio ha promesso in questo tempo e sappiamo cosa significa la grazia. Siamo sinceri adesso. Andate da una nazione all'altra, andate da una chiesa all'altra. Chi ha ricevuto la grazia? Chi ha riconosciuto il tempo della grazia con le promesse per questo tempo? E dobbiamo dirlo e sottolinearlo. Lo stesso Dio che ha dato la promessa che alla prima venuta di Cristo ci sarebbe stato uno che avrebbe preparato la via. Malachia capitolo 3, versetto 1. Ecco, io mando il mio messaggero davanti la mia faccia. Lo stesso Dio ha detto pure: ecco, io vi mando il profeta Elia alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue. Io vi chiedo a chi è stata data la grazia di averlo rivelato, di vederlo nel suo adempimento, di riceverlo e accettarlo? Tutti vivono la propria vita, credono come da lungo tempo è stato stabilito, ma noi crediamo, come dice la Scrittura, noi crediamo l'intera testimonianza di Dio, noi crediamo ogni versetto di ogni capitolo, giusto come Dio ha detto. Ma chi non crede Dio, oggi devo sottolinearlo, è stato messo direttamente sul mio cuore. Chi non crede Dio, chi non crede ogni parola, vale a dire ciò che Dio ha detto, chi non lo crede, allora cosa volete da Dio? Come sussisterete davanti a Dio se non credete in Lui? Se non credete ciò che Egli ha detto nella Sua parola? Cosa volete fare nel cielo? Se non credete ciò che Dio ha detto nella Sua parola, facendolo bugiardo, allora non andrete lassù, è impossibile. Cosa ha detto il nostro Signore? Chi crede in me, come dice la Scrittura, e noi possiamo realmente credere, accettare ogni parola di Dio con tutto il cuore. Siate sinceri. Chi sa qualcosa in merito alla caduta? Chi sa realmente cosa è accaduto nel giardino di Eden? Chi lo sa? E tutti coloro che ascoltano al riguardo e non lo credono si fanno beffe. Oh, il fratello Branham ha detto qualcosa. Lui non ha detto qualcosa, gli è stato rivelato da Dio quello che è accaduto là. Questa è la testimonianza del nostro Dio. Noi semplicemente la riceviamo e sappiamo che ci è stato rivelato dallo Spirito Santo. Quando guardiamo a questi 50 anni passati in cui abbiamo portato il messaggio divino in tutto il mondo, allora siamo convinti che siamo molto vicini alla fine. Non soltanto perché il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24 versetto 14: questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo come testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. E tutto ciò che Dio ha detto è stato manifestato nel nostro tempo. Non vado con piacere in queste cose. Preferisco predicare il consiglio di Dio. Tuttavia, guardate nel mondo. Più di 30 volte il fratello Branham ha menzionato Luca capitolo 17, come avvenne nei giorni di Noè. Fratelli e sorelle, come avvenne nei giorni di Sodoma e Gomorra. Nei giorni di Noè, non una coppia di uomini e una coppia di donne entrarono nell'arca. Nei giorni di Noè entrarono a coppia, sempre una coppia nell'arca. Potete leggerlo. Anche gli animali hanno dovuto accettare l'ordine divino e si sono sottomessi a questo. Ognuno può fare ciò che vuole, tuttavia leggete cosa è accaduto allora. Oggi loro si fanno beffe e ciò che è corretto per essi è falso e ciò che è falso per loro è corretto. No, ognuno può fare ciò che vuole e nel giudizio finale loro saranno tenuti responsabili. Noi non giudichiamo nessuno, ma per noi, quali figli di Dio, è valido ciò che Dio ha detto nella Sua parola. Per favore, ricevetelo e prendetelo a cuore. Non mi piace tanto parlare di queste cose, ma tutti coloro che fanno parte della Chiesa Sposa, voglio realmente mettere tre capitoli sul vostro cuore, che dovete leggere, Levitico capitolo 18, capitolo 19 e 20. Levitico capitolo 18, 19 e 20. Questi sono i tre capitoli in cui il Signore ha detto: siate santi perché io sono santo. Questi sono i tre capitoli nel riassunto che devono essere ubbiditi da ogni credente. E chi sarà trovato in trasgressione lì al ritorno del Signore certamente non sarà rapito. Dio vuole l'ordine divino nella Chiesa, nel matrimonio, nella famiglia. Dio vuole restaurare ogni cosa al suo stato originale. Diciamolo ancora una volta. Nel 1933, molto tempo fa, il Signore ha dato al fratello Branham un incarico diretto. Come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E questo accade adesso. Dio ha preso veramente il suo profeta e messaggero, ma la parola rivelata, le preziose verità, ci sono state lasciate. E questo messaggio divino di salvezza, noi possiamo predicarlo a tutto il mondo. Dio ha potuto usare il fratello Branham in tale maniera, ha messo in luce quello che è accaduto nel giardino di Eden per farci comprendere perché abbiamo bisogno di redenzione. Il fallo doveva essere riparato e noi, come figli e figlie di Dio, siamo nati di nuovo ad una vivente speranza, confermata dalla resurrezione di Gesù Cristo dai morti. E noi glorifichiamo il sangue dell'agnello di Dio che è stato sparso per noi. Ritorniamo al punto che il Signore stesso ha letto in Isaia capitolo 61. Che egli doveva proclamare libertà ai prigionieri. Cari fratelli e sorelle, cari amici, se siete legati, ricevete oggi la testimonianza di Dio. Credete con tutto il vostro cuore ciò che è scritto. Chi il figliolo rende libero è veramente libero. Credetelo. Credetelo, come dice la Scrittura. Non venite con degli argomenti. Non fate Dio bugiardo. Credete, come dice la Scrittura. Chi il figliolo rende libero è veramente libero. Accettatelo, ricevetelo e ringraziate Dio per questo. E come il fratello Branham ha detto, il Signore ha perdonato ogni cosa. E veramente la Scrittura ci insegna che Egli ha perdonato tutto per grazia. Egli ha liberato coloro che erano legati. Ai ciechi ha ridato la vista. Chi ha aperto i vostri occhi spirituali? La vista dei miei occhi naturali si è indebolita. Non vedo tanto bene, ma nello spirito Dio ha aperto i nostri occhi. Nel profeta Isaia sta scritto: hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. Ma sta anche scritto: beati i vostri occhi perché vedono e beati i vostri orecchi perché odono. Dio ha un popolo sulla terra. Egli ha dei figli e delle figlie. permettetemi di leggere in Galati capitolo 4, dove sta scritto che noi, nel Figlio, abbiamo ricevuto l'adozione di figli. Non che la riceveremo, ma l'abbiamo già ricevuta. Galati capitolo 4, qui sta scritto dal versetto 4, ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliolo, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli. E perché siete figlioli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Dunque, una piena redenzione per grazia nel giorno della salvezza. Diciamolo ancora una volta, Dio ci ha fatto grazia. E come ha detto Mosè, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Dunque, abbiamo letto che la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Lode al nostro Dio, lode al nostro Signore che ci ha chiamati, che ci ha aiutati nel giorno della salvezza, che ci ha attirato a sé nel tempo della grazia. Ci ha fatto grazia di vedere la sua via con la sua Chiesa, di avere parte in ciò che Egli ha promesso in questo tempo. Io non so se siamo veramente consapevoli della nostra responsabilità davanti a Dio. Una responsabilità che non è mai esistita prima sulla terra, di trasmettere tutto il piano di salvezza del nostro Dio e predicare interamente all'umanità l'ultimo messaggio divino e dire che Dio ha usato il suo profeta. E così come è scritto, Dio non fa nulla senza che abbia rivelato il suo segreto ai suoi servitori e profeti. Si può leggere in Amos capitolo 3 ed è valido anche nel nostro tempo. E come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, come Dio ha predetto per mezzo dei suoi servitori e profeti, come è accaduto alla prima venuta di Cristo, e ogni volta la scrittura è stata adempiuta. Allo stesso modo la scrittura viene adempiuta davanti ai nostri occhi. Ogni cosa accade come Dio l'ha predetto nella sua parola profetica. Ci sono tre cose, fratelli e sorelle. La prima è la parte evangelistica: predicare la grazia, la redenzione, il perdono. La seconda è la parte di insegnamento, di dare alla Chiesa l'insegnamento biblico. Ma la terza cosa è la parte profetica, la parola della profezia. Noi abbiamo la parola profetica più ferma e possiamo veramente ringraziare Dio con tutto il cuore. Noi abbiamo tutte e tre le parti, la parte evangelistica, il pieno Vangelo per la grazia di Dio, abbiamo l'insegnamento, abbiamo realmente l'insegnamento come ci è stato lasciato. E per grazia abbiamo anche l'introduzione nella parte profetica. Noi non lo leggiamo soltanto, ma abbiamo un accordo interiore e sappiamo che ci troviamo nella parola. Diciamolo forte e chiaro. Non soltanto perché è scritto che nessuna profezia della scrittura è soggetta ad alcuna interpretazione privata. Fino ad oggi mai ci è venuto il pensiero di portare una propria interpretazione. Perché dovrei farlo? No, noi siamo qui per credere come dice la scrittura. Per favore, non dimenticate il versetto 10, la testimonianza di Dio. Chi non crede ciò che Dio ha detto, chi non può crederlo, lo fa bugiardo. Che ne è allora? Dove vogliamo terminare? Dio è verace, la sua parola è verità e lo Spirito Santo ci guida per grazia in tutta la verità. E noi possiamo ricevere ed accettare quello che Dio ci ha dato in questo tempo. Che anche tutti i giovani, tutti i nuovi arrivati, coloro che sono ancora legati, e purtroppo è così. C'è chi è legato al fumo, chi è legato al gioco d'azzardo. Se preferite qualcosa, per favore, ricevete e accettate la parola di Dio oggi. Per favore, sia l'alcol, sia le sigarette, sia tutti gli altri hobby, tutto ciò che non fa parte del corso della vita naturale, non appartiene alla vostra né alla mia vita. Non più legati da qualcosa, non più in schiavitù. Nessuna schiavitù appartiene alla vita di un credente. E il nostro Signore non ha soltanto predicato la liberazione dalla schiavitù, ma alla croce del Calvario ci ha dato la redenzione e la liberazione per grazia. E possiamo accettarlo e ringraziarlo per questo giorno. Ne valsa la pena. Diamo ragione a Dio. Accettiamolo. Riceviamolo. Crediamo ogni parola e ringraziamo il Signore per questo. Che noi, nel giorno della grazia, possiamo sperimentare e vedere ciò che il Signore Dio fa adesso. Ho una richiesta. Dopo che pregheremo insieme, vorrei cantare l'ultimo inno qui, della grazia che ci è stata data. Io celebro la grazia meravigliosa che ha trovato me, peccatore. Alziamoci tutti in piedi. Pregheremo per tutti coloro che vogliono consacrare la loro vita al Signore. Forse prima che preghiamo, cantiamo l'ultimo cantico. Cantico numero 35. Io celebro la grazia meravigliosa che ha trovato me peccatore. Ero nemico della croce finché Dio mi ha vinto. Se avete trovato grazia, allora cantatelo con tutto il cuore. Cantatelo con tutto il cuore. Amen. Amen. Chiniamo i nostri capi, rimaniamo silenziosi in preghiera. Fratelli e sorelle, ricevetelo, accettatelo. Abbiamo ricevuto grazia agli occhi di Dio. Nel giorno della salvezza siamo stati aiutati. E come il Signore stesso ha detto, lo Spirito del Signore Dio è su di me per proclamare la libertà ai prigionieri. Il pieno Vangelo viene predicato, perché la piena salvezza ci è stata data sulla croce del Calvario. Noi predichiamo il perdono non come una teoria, ma come una realtà divina. Nella stessa maniera, come scritto in Matteo capitolo 26, versetto 28, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. E noi siamo stati incaricati, secondo Luca 24, versetto 47, di predicare nel suo nome il Vangelo della grazia e il perdono dei peccati su tutta la terra. Perciò, fratelli e sorelle, non lasciate che la parola passi accanto a voi oggi. Ricevetela, accettatela. Tutti coloro che non hanno ancora sperimentato una conversione, oggi, all'inizio di questo nuovo anno, oggi potete consacrare la vostra vita al Signore. Oggi, sebbene i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, possono diventare bianchi come neve. Oggi è il tempo della grazia, è il giorno della salvezza. Oggi noi tutti possiamo dire: il danno che fu fatto nel giardino di Eden, con la terribile conseguenza della separazione da Dio e con la morte, questo danno è stato riparato. E il nostro Signore e Redentore ha pagato il prezzo. E noi non soltanto possiamo predicare la redenzione, ma per favore accettatela. Credete ciò che Dio ha detto nella sua parola. In nessun punto fate Dio bugiardo. Credete, credete ogni parola di Dio con tutto il cuore. Credete che Dio ci ha dato il perdono, la redenzione, la riconciliazione e la liberazione da ogni peso, da ogni cosa con cui Satana ci lega. Chi il Figlio rende libero è veramente libero. Stasera io sento la presenza di Dio. Dio ci ha parlato in questa semplice predicazione dei versetti della Bibbia. Non c'è una sola persona che qui non si senta toccato. E noi veniamo così come siamo al Signore e sappiamo che in Lui c'è il perdono. E noi ci perdoniamo anche gli uni gli altri. Se è accaduta qualcosa tra noi, perdoniamoci gli uni gli altri come Dio ci ha perdonati in Cristo Gesù. Una piena salvezza. un pieno Vangelo per grazia. Ora ogni cosa è stata restaurata per la grazia di Dio alla fine del giorno della salvezza. Rimaniamo silenziosi in preghiera. Se le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatta, per favore venite qui di fronte e cantatelo. Siamo alla presenza di Dio e prendiamo la giusta decisione per credere ogni parola di Dio. Riconosciamo che Dio è verace. Accettiamo e sappiamo che tutto quello che Egli ha detto è eternamente valido. I cieli e la terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. L'avete ricevuto, l'avete accettato. Se non c'è l'inno, canteremo insieme così qual sono. E poi pregheremo insieme.
Zeit der Gnade, volle Erlösung da, an unsere Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu, sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind dein Volk von Priestern, künde deinem Reich, nirgend sein Name auf Erden ist kehrt in deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands liebes Sonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind dein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dir deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findst du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Christen, kündig in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, König in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem Reich.
Amen. Amen. Preghiamo per questo fratello. Non sta bene in questo momento. Adesso è all'ingresso. Grande Dio, noi ti preghiamo adesso, per favore, fa grazia. Benedici il nostro fratello, aiutalo. Oh Signore, aiutalo. Stagli vicino, vivificalo. Sii misericordioso verso di Lui. Noi mettiamo ogni cosa davanti a Te e Tu solo fai ogni cosa bene. Tu sei il grande medico. Noi Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Alleluia! 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 Mentre rimaniamo silenziosi in preghiera, non terminiamo questa riunione senza che ognuno abbia l'opportunità di consacrare la propria vita al Signore. E mentre leggiamo, noi crediamo la testimonianza di Dio. Noi crediamo che Dio è verace e che tutte le sue promesse sono sì ed amen. Noi crediamo che Dio ci ha dato la vita eterna e che questa vita eterna è nel Figlio di Dio. E noi crediamo che chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Chi non lo ha ricevuto non ha la vita. Fratelli e sorelle, cari amici, specialmente tutti i nuovi arrivati, ricevetelo per fede, accettatelo. Generalmente facciamo la chiamata qui di fronte. Se avete difficoltà con questo, mentre chiniamo i nostri capi, alzate la vostra mano in modo che sappiamo per chi dobbiamo pregare. Ovunque le mani si sono alzate, ovunque. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Oggi possiamo proclamare ciò che ha predetto Isaia e ciò che il nostro Signore ha letto. Oggi possiamo sperimentarlo. Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Caro Signore, io consacro a Te questa riunione. Grande Dio, Tu mantieni quello che prometti. E Tu stesso hai detto: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Caro Signore, Tu non hai mai mandato via nessuno, non hai mai cacciato via nessuno. Tutti coloro che sono venuti a Te, Signore, Tu li hai guariti, li hai salvati, li hai liberati. Anche oggi noi veniamo a Te per ricevere salvezza, guarigione e liberazione. E tramite la perfetta fede noi crediamo che Tu l'hai fatto per mezzo della Tua grazia. Insieme glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e dello Spirito. E Ti ringraziamo che possiamo vivere adesso e che possiamo proseguire con tutto ciò che Tu fai nel nostro tempo. Benedici oggi tutti coloro che hanno ascoltato questa debole predicazione. Ma la Tua parola è potente e la Tua parola non ritorna a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Per favore, benedici su tutta la terra, in ogni popolo e lingua. Benedici i nostri traduttori, benedici ogni cosa che viene fatta per la Tua gloria. A Te affidiamo tutta la Chiesa. Benedetto e lodato sia il Tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi. Potete sedervi. Ed ora arriviamo al termine. Chiediamo a due fratelli di pregare con noi. Oggi chiediamo al fratello Müller di pregare e al nostro fratello Gilbert di ringraziare con noi, e il fratello Arben li tradurrà. Penso che il fratello Miskis dirà che desideriamo adesso che tutti i genitori tengano d'occhio i loro figli affinché tutto possa scorrere in pace e tranquillità, affinché Dio ci possa benedire all'interno e all'esterno della riunione e che ci faccia essere di benedizione. Alziamoci in piedi. Forse è rimasta solo una cosa, di cantare Degno sei Tu, degno sei Tu.